Il benvenuto ai nostri due ospiti. Gli ospiti che vi ho annunciato prima, Alfonso Tuor, direttamente dalla Svizzera, giornalista, economista elvetico. Dottor Tuor, buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
E buon pomeriggio anche a Andrew Spenhaus di Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, Lyndon LaRouche, anche lui giornalista, anche lui economista, una voce autorevole quando si parla di questioni fuori dal coro che da altre parti non sentite. Andrew Spenhaus, benvenuto e grazie.
Grazie, hello, buon pomeriggio.
Allora, io partirei parlando di crisi, ma partirei da una domanda che ieri sera dalla Svizzera, Alfonso Tuor, mi è arrivata via mail, da Biasca esattamente, un ascoltatore che non sapevo di avere in Svizzera, mi ha scritto e ha posto questa domanda, che giro ad entrambi, però prima chiedo a lei, Alfonso Tuor, di dare una risposta a questo ascoltatore. Rimango in attesa di una definizione tecnica che mi chiarisca dove finisce l'attività finanziaria a vantaggio della società, ad esempio finanziare un'industria, e dove comincia l'attività finanziaria come gioco speculativo, spesso a danno della società stessa. Società in questo caso credo che sia l'agglomerato, l'aggregazione sociale degli uomini, non una società di capitali o via dicendo. Alfonso Tuor, che cosa ne pensa di questo suo, credo si chiama Eigenmann, credo che sia elvetico pure lui, ecco, di questo suo concittadino che ha dato questa riflessione?
Penso che il problema ci sia, cioè nel senso che è difficile stabilire dove finisce l'attività finanziaria utile per la società e dove invece c'è ancora un'attività pericolosa per la società. Quindi credo che il problema sussista e credo che oggi la finanza sia un problema che causa la crisi. Facciamo un esempio: solo ieri in pratica la Banca Centrale Europea ha deciso di dare soldi in maniera illimitata alle banche europee per sostenerle. Sembra che si sia deciso la ricapitalizzazione del sistema bancario europeo, ma chi lo pagherà? Lo pagheranno i cittadini. In pratica si fanno delle misure di austerità per l'economia reale, per i cittadini, e invece si sostengono, continuano a sostenere le banche. L'esperienza del 2008 è che per esempio la Dexia, questa banca franco-belga sull'orlo del collasso di nuovo, allora era fallita e nonostante allora fossero stati già spesi 6,4 miliardi per salvarla, oggi ne sono necessari altri. Cioè in pratica non è che si risolve il problema delle banche ricapitalizzandoli, dandoli liquidità, ma semplicemente si rinvia il problema, non lo si risolve. O qui si ritorna a finanziare l'economia reale e a smetterla di finanziare le banche, o qui non si esce più da questa crisi.
Andrew Spenhaus, domanda che giro anche a te in questo caso, rimango in attesa di una definizione tecnica che mi chiarisca dove finisce l'attività finanziaria a vantaggio della società e dove comincia l'attività finanziaria come gioco speculativo, spesso a danno della società stessa. Come mai? Dov'è il discrimine? Dov'è il limite, insomma?
Il limite è stato spostato negli ultimi anni, tecnicamente, cioè dagli anni Ottanta, essenzialmente negli Stati Uniti si è iniziato il processo di regulation, di togliere le regole e quindi di rimuovere tutti quelle protezioni che c'erano per l'economia reale e non permettevano alla parte speculativa di entrarci. Oggi invece la parte speculativa può entrare quanto vuole e infatti domina. La bolla speculativa sui mercati, per cercare di andare avanti, cerca sempre nuovi capitali ed è per questo che la BCE, le grandi banche, le banche centrali che rappresentano questi grandi capitali vogliono sempre più privatizzazioni, vogliono più liberalizzazioni perché vogliono entrare a prendere i flussi di reddito, vogliono le vostre pensioni, vogliono i servizi locali per poterci giocare. Bisogna ristabilire questa separazione, questo è il principio Glass-Steagall di cui abbiamo parlato spesso in passato, cioè le attività finanziarie che finanziano le imprese, che danno mutui alle famiglie, che prendono i depositi, conti correnti, basta. Quello si tiene e si protegge, il resto deve essere separato e lasciato anche fallire quando avviene.
A tutti e due, una domanda e una riflessione su questa interrogazione da parte dell'ascoltatore. La finanza di per sé ha come ragione sociale l'obiettivo, diciamolo così in modo chiaro, di fare utili, quindi di guadagnare, da soldi, investe soldi per ottenere più soldi. Ecco, questo è un obiettivo che per esempio la politica non persegue. quando la finanza entra direttamente nella politica, la condiziona in questo caso per ottenere, per raggiungere il suo obiettivo, quello di portare degli utili? E poi, perché l'economia, la politica, chiedo scusa, si è fatta così condizionare, ha avuto bisogno dell'ingresso così prorompente della finanza per poi generare queste bolle speculative delle quali stiamo parlando? Alfonso Tuor.
Ma questa domanda richiederebbe secoli per avere una risposta, adesso esagero secoli, ma però cioè, io credo che sia un problema molto semplice. Noi abbiamo in pratica aperto le porte quando abbiamo fatto la globalizzazione. Nel momento in cui si è globalizzata l'economia o si è avviato quel processo di globalizzazione, non si sono più, per così dire, contenuti i capitali in un certo paese. Cioè, detta in termini chiari, parlando dell'Italia, prima c'era un divieto di movimento di capitali, il movimento di capitali all'estero doveva essere giustificato l'ufficio italiano cambi. Nel momento in cui i capitali entrano e escono da un paese, cosa è successo? È successo che la borsa italiana è entrata in concorrenza con le altre borse del mondo, perciò la Fiat non doveva solo, mettiamo le azioni della Fiat, fare i conti con le azioni di altri settori, quelle bancarie e via dicendo, ma doveva fare i conti con le azioni o con i corsi delle azioni di tutti gli altri paesi, ma ancor di più le obbligazioni, che è quello che capita oggi, cioè le obbligazioni, il risparmio italiano non era, per così dire, ristretto all'Italia e quindi sì, poteva essere investito all'estero. Cosa ha voluto dire questo? Ha voluto dire che in pratica la finanza è riuscita a mettere in competizione società e nazioni, e attraverso questo sistema ha preso potere. Cioè non c'è dubbio, oggi il potere, per esempio in Italia, non è della Fiat, non è più della Fiat, il potere in Italia è delle banche e dei grandi fondi di investimento. Cioè perché? Perché possono dirigere, come diceva l'altro ospite, possono dirigere i capitali dove vogliono.
Andrew Spennaus, che cosa ne pensa di questa riflessione fatta così? Perché la finanza ha avuto campo libero nell'intromettersi nella politica? Perché la politica ha avuto bisogno della finanza, sapendo che la finanza comunque si muove con l'unico obiettivo di fare soldi su soldi, perché l'obiettivo della finanza, la ragione sociale della finanza è fare utili. Perché?
Non tecnica questa volta, se mi date un minuto anche gli ascoltatori, seguite questo ragionamento. Negli anni 60, metà anni 60, iniziò un grande cambiamento nel mondo occidentale, che fu annunciato da molti gruppi dell'establishment, cioè dissero la società industriale non va più bene, perché i governi, le nazioni che crescono, le nazioni sovrane, vanno a riappropriarsi del potere vero sul futuro della propria società, e quindi i gruppi oligarchici, cioè chi ha una visione del mondo che dice che poche persone devono poter controllare gli altri, una visione imperiale, una visione coloniale, ha voluto cambiare questo, e per cambiare questo hanno lanciato l'idea e poi nei fatti la società post-industriale. La società post-industriale significava che non si doveva più investire nell'industria, nella crescita economica tecnologica vera, non bisognava più sviluppare il terzo mondo, sono in troppi, non che bisogna aiutarli a crescere, anzi sono in troppi, quindi si è cambiato il modello della società gradualmente in questa direzione, introducendo anche l'ecologismo con un impianto antiumano, dicendo che l'uomo è un problema e non la soluzione. L'altra faccia della deindustrializzazione è la finanziarizzazione, per dare una facciata di crescita si crea la crescita finta, speculativa, e questo ha dato ancora più potere appunto in mano a questi gruppi oligarchici, quindi che utilizzano questo sistema per controllare la politica.
Quindi le vie, mi sembra di capire, Andrew Spennaus, che possono essere due: o i politici irretiti, chiamiamoli così, dall'alta finanza, oppure qualcuno in politica ha speso troppo, ha dilatato ad esempio la spesa pubblica nel campo della socialità, nel dare prestazioni, e improvvisamente per mantenere questo livello di servizi che ha un po' imborghesito l'Europa, chiamiamolo così, si è dovuti fare ricorso all'aiuto della finanza. È andata così probabilmente, o c'è una terza via, una terza ipotesi che possa giustificare questi comportamenti?
Sì, direi che questo è in parte. Si è speso troppo solo nel senso che non ci sono più le entrate fiscali, non c'è l'attività economica che ci permette di avere una società che si prende cura delle persone. Cioè dal momento che si è iniziato anni 60, 70, 80 gradualmente una riduzione dell'attività produttiva, quindi la produttività reale, allora mancano i profitti che permettano a noi di avere i sistemi sociali che sono giustissimi, no, avere. Quindi questa è la conseguenza di alcune scelte e noi l'avevamo detto. Lyndon LaRouche per esempio aveva detto negli anni 70, se si va avanti così, se si toglie, si cambia questo orientamento verso una società post-industriale, a un certo punto ci diranno che costa troppo tenere in vita i vecchi, che non possiamo più avere la sanità. È la conseguenza logica di una politica anticrescita e l'abbiamo già visto, come dicevo prima, nei paesi poveri. Dove non ci sono i soldi, mi dispiace, il diritto della vita non c'è più. Quindi allora, per questo motivo dobbiamo cambiare la concezione.
Allora, Andrew Spenhouse, poi chiederò anche ad Alfonso Tuor che cosa ne pensa. Un commento su quella lettera segreta, che poi dopo segreta non è più restata, perché è pubblicata dal Corriere della Sera, quella lettera diktat che il governatore della BCE, Trichet, e Mario Draghi, crediamo, avevano spedito nel mese d'agosto che in Italia è sacro, quindi si può fare di tutto perché è consacrato alle vacanze, quindi la politica può agire, la politica e tutto ciò che le sta attorno può agire tranquillamente e indisturbata. Ecco, quella lettera conteneva un vero e proprio diktat, conteneva tutte le idee dannose, nocive al nostro sistema di cui abbiamo sempre parlato e soprattutto... Come l'avete presa voi di Movisol questa lettera? Crediamo, c'è stato questo dibattito, scambio tra il governatore Trichet e il vostro Claudio Celani. Qual è la vostra posizione su quella vicenda?
Ti ricorderai, e magari qualche ascoltatore si ricorderà, a novembre dell'anno scorso scrisse un articolo intitolato In arrivo il governo dei banchieri, di cui parlammo, credo, qui a Radio Padania.
Sì.
E dicevo che si parlava di mettere Mario Draghi a capo di un governo tecnico in Italia. Bene, non è stato fatto questo. Mario Draghi è stato diventato il capo del governo tecnico europeo, che è la BCE, quindi non serve neanche averlo a livello italiano. Queste le richieste dentro, se si va a leggere, o chi l'ha sentito in televisione o alla radio, le richieste in quella lettera sono molto specifiche e sono allucinanti in un certo senso, perché tanto confermano cose che sappiamo già, confermano tutte le richieste che si fanno di tagli al bilancio, di privatizzazione, di liberalizzazione, tutte le misure, le stesse misure in realtà che hanno provocato la crisi, confermano queste, ma soprattutto poi viene detto conviene fare queste cose per decreto legge, non passare attraverso le lunghe procedure del Parlamento, quindi è giustissimo essere scandalizzati da questa lettera, anche se non è una sorpresa. La cosa triste, la cosa che ci deve fare anche voler agire e fare qualcosa, e vedere gran parte, quasi la totalità della classe politica italiana, fare a gara per dire io sono più bravo, posso seguire meglio io i diktat della BCE rispetto agli altri, invece di dire qui non è accettabile, l'Italia deve essere un paese sovrano che con le ricette della BCE non andrà mai, non migliorerà mai, e due, non hanno diritto i banchieri di cercare di salvare il sistema delle banche sulla pelle dei nostri cittadini.
Alfonso Tuor, dalla Svizzera, ha visto quella lettera, come l'ha interpretata, come l'ha digerita quella lettera della BCE, questo diktat camuffato da lettera di indicazioni della BCE al governo italiano?
Ecco, secondo me quello che ha detto l'altro ospite,
Andrew Spenhouse,
è fondamentale. O ci rompiamo questo cerchio di governo dei banchieri, di governo delle banche centrali, o qui tutto il nostro benessere va a farsi benedire, perché in pratica noi abbiamo un sistema finanziario in collasso, nello stato del collasso. Allora, se noi vogliamo salvare questo sistema finanziario, come lo si può salvare? Secondo me non lo si salva in ogni caso, ma si distrugge l'economia delle nazioni. E la lettera della BCE era, per così dire, un'espressione di questa politica. Allora, o qui si capisce che noi dobbiamo rompere, dobbiamo, come diceva l'altro ospite, far fallire delle banche, avere il coraggio di lasciarle fallire, o noi veramente andiamo verso una situazione di povertà incredibile. Perché coloro, queste oligarchie che hanno il potere oggi, cosa stanno facendo? Stanno cercando di salvare un sistema finanziario di cui sono proprietari a scapito dell'economia reale. Così cosa succede con queste politiche? Cosa succede? Succede quello che è successo in Grecia. L'economia si contrae, il deficit pubblico esplode, non è che diminuisce, la gente si impoverisce e alla fine si va in un baratro senza alcuna via d'uscita. In pratica la ricchezza, questi qui che sono i ricchi, mangiano ancora il poco di ricchezza che ha la popolazione. O questo processo si rompe, lasciando anche cadere l'euro, perché l'euro è uno strumento che viene utilizzato per realizzare queste politiche, oppure veramente noi siamo destinati a avere un futuro veramente tremendo.
Alfonso Tuor, secondo lei l'euro quanto tempo ha? Quanto tempo resta di vita all'euro, alla moneta unica europea?
Io sono convinto che adesso stanno facendo gli ultimi tentativi di salvarlo, e il tentativo di salvarlo che è fatto adesso è di ricapitalizzare le banche, di dargli liquidità, e vedrà che questo lo pagherà ancora la popolazione, cioè, perché sarà il secondo salvataggio dopo quello del 2008-2009 che verrà pagato dalla popolazione, cioè dagli stati, sia esso fatto tramite il fondo salvata stati, sia esso fatto tramite la BCE, sia esso fatto direttamente dagli stati, è sempre pagato dalla popolazione. E a quel punto secondo me si porrà un problema, che la crisi non è assolutamente risolta, e quindi o per via politica, nel senso con i movimenti tipo dell'indignato, si riesce a scardinare questo tipo di politica demenziale che stiamo seguendo, oppure, e io spero che avvenga questa cosa, la Germania capisce che, finalmente capisce, perché è uno dei paesi industriali insieme all'Italia, che se va avanti in quella politica si autodistrugge e quindi esce dall'euro. Io spero che questo avvenga, io credo che entro la fine dell'anno prossimo l'euro non ci sarà più nell'attuale forma, penso che i paesi forti usciranno e che Draghi diventerà il banchiere dell'euro, il banchiere centrale dell'euro, ma che comprenderà soltanto i paesi deboli dell'Europa.
Ultima domanda a tutti e due per quel che riguarda le agenzie di rating. Qualche giorno fa l'ennesimo declassamento di Moody's verso l'Italia. Quanto contano questi pareri, quanto contano le agenzie di rating per la stabilità dei mercati, quanto contano per noi nella vita di noi comuni cittadini? Alfonso Tuor.
E le agenzie di rating sono uno degli strumenti di questo sistema finanziario. Prima di tutto sono piene di conflitti di interesse, perché sono queste società hanno spesso anche un braccio di investimento, sono attive in altri settori, per esempio quello dell'editoria e via dicendo. In secondo luogo sono degli strumenti del potere finanziario. Ricordiamoci che queste società avevano dato la tripla A a tutte le obbligazioni in cui erano impacchettati i mutui subprime. Perché? Perché queste società guadagnano facendo l'analisi della bontà delle obbligazioni. In pratica più si impacchettavano i mutui subprime in obbligazioni e più loro avevano un reddito che aumentava, e chiaramente uno va dalla società che gli dà la tripla A e questi gli davano la tripla A. È uno dei tanti conflitti di interesse di cui è fatta la finanza oggi, è veramente uno schifo. Dobbiamo renderci conto che la finanza è un marciume e che è un'oligarchia che sta adesso succhiando la ricchezza rimanente nell'economia reale dei paesi europei e della stessa America.
Andrew Sprenhaus, in conclusione, la risposta a questa domanda.
Le agenzie di rating, come ha detto Tuor, fanno parte di un sistema truccato. Adesso abbiamo visto che qualche mese fa, quando negli Stati Uniti si parlava di come tagliare il bilancio per garantire i tagli, per aumentare il tetto del debito, vi ricordate che Obama ha fatto un accordo con i repubblicani, le cifre che utilizzava Obama di 4 trilioni di tagli, che adesso cercheranno di raggiungere con questa super commissione in America, quella cifra fu dettata dalla Standard & Poor's, da una delle agenzie di rating. Quindi non solo utilizzano il potere di decidere sul titolo, la affidabilità dei titoli, eccetera, in un modo propositato, ma hanno proprio dettato la linea al Presidente degli Stati Uniti. Certo, Presidente degli Stati Uniti non dovrebbe accettare questa linea, e quindi come i leader politici dei vari paesi. In conclusione, io direi che direi a tutti che sta crescendo un onda di protesta in giro per il mondo, si sta allargando negli Stati Uniti in questo momento, e anche in Italia abbiamo bisogno di una voce chiara, no, da parte della popolazione, di dire non accetteremo più questa situazione. Questo significa non farsi prendere dalle discussioni, dei dibattiti falsi, da questa corsa per vedere chi può essere più bravo a distruggere il paese. Dobbiamo fare il contrario, no? Dobbiamo ricostruire il paese e dobbiamo tagliare fuori questi poteri finanziari e ristabilire la sovranità della nazione.
Io vi ringrazio entrambi, davvero. Prego Alfonso Tuo. Sì,
posso aggiungere una cosa?
Prego,
secondo me il dramma dell'Italia è che oggi Berlusconi è debole e che Tremonti litiga con Berlusconi, perché secondo me abbiamo capito alcune cose. Per esempio, la debolezza di Tremonti e di Berlusconi non ha impedito al fatto di dire no agli Stati Uniti sulla Libia, che era una guerra totalmente sbagliata. L'analisi di Tremonti su questa crisi era in certi momenti giusta. Il problema è che probabilmente sono troppo deboli, e paradossalmente la sinistra oggi italiana è paradossalmente lo strumento di questi poteri forti. Siamo nella situazione assurda per cui la gente è molto confusa, perché di fatto quelli che dovrebbero essere i difensori degli interessi delle classi più deboli sono di fatto i portatori di queste politiche di austerità e di taglio della spesa pubblica in modo sconsiderato. Quindi la confusione sotto il sole è grande, è molto alta, e per districarsi in questa crisi non è così, politicamente non è così facile.
Io vi ringrazio davvero per essere intervenuti, per il tempo che ci avete dedicato. Ci risentiremo ancora, perché se ne parlerà continuamente di questo problema che sembra essere ben lungo da essere risolto. Grazie ad Alfonso Tuor dalla Svizzera, grazie a Andrew Spenhaus da Bergamo, e arrivederci, a risentirci.